La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
4 minuti dopo le 8 di lunedì 29 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi, buongiorno dalla redazione, siamo in Newsline, la prima fascia dell'informazione locale sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Diamo subito uno sguardo al tempo per questo inizio settimana, dando la linea il buongiorno a Valerio Capecchi dall'AMMA.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Intravediamo un cielo che potrebbe prefigurare una giornata di bel tempo, diciamo, ma non so, chiedo all'AMMA.
Sì, direi bel tempo come ieri, ancora alta pressione su buona parte del Mediterraneo, pertanto sono attese ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, le temperature questa mattina sotto zero, soprattutto sulla piana di Firenze, Prato, Pistoia, anche l'Arezzo e nei fondovalle tra Arezzo e Siena. Lungo la costa invece valori minimi attorno ai 4-6 gradi. Le massime sono previste arrivare un po' come ieri, tra 14 e 16 gradi, e sono temperature superiori rispetto alle medie del periodo.
Ecco, una tendenza che si manterrà per questa settimana, come andrà?
Sì, non cambia molto anche nei prossimi giorni, probabilmente tra mercoledì e giovedì arrivano un po' di nubi da ovest, ma non portano pioggia, contribuiranno invece a mantenere le temperature minime un po' più alte, sono direi nubi di tipo basso, medio basso, e quindi insomma non portano per il momento pioggia, che non si vede per i prossimi 7-10 giorni.
Ecco, l'abbiamo lanciata così, ma poi l'articoleremo. Comunque questa è un'indicazione importante. Grazie a Capecchi, grazie all'AMMA. Breve pausa pubblicitaria, poi entriamo appunto con le notizie Newsline.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CCCP fedeli alla linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con felicitazioni, i 4 membri dei mitici CCCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La mostra è prorogata fino al 10 marzo. Scopri di più su palazzomagnani.it.
Le nevrosi del nuovo millennio sono servite. Il comico Stefano Santomauro in Like è il protagonista di un monologo cinico e divertentissimo sulla dipendenza da social e smartphone. Un vero successo, premiato e acclamato dal pubblico. Al Teatro delle Arti di La Strassigna, venerdì 2 febbraio alle 21. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo in programma al Teatro Verdi di Firenze l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Controradio.
Otto passate da 7 minuti, andiamo a guardare, dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito, sull'home page di controradio.it, ma diamo subito anche degli aggiornamenti di cronaca, come anticipavamo, rispetto alla donna che è stata trovata morta al parco delle Cascine, titoli che appunto fanno riferimento al ritrovamento di una donna di 42 anni senza dimora, conosciuta dalle forze dell'ordine, trovata ieri mattina in un giaciglio di Fortuna, ricavato con cartoni nel parco delle Cascine di Firenze, in via degli Olmi. E in realtà non era una senza fissa dimora, era una donna che era uscita, era scappata dall'ultima comunità che l'aveva in accoglienza in Mugello, donna affetta da tossicodipendenze in cura, seguita dal SERD, dagli operatori e dai volontari. Si sarebbe allontanata 2 giorni fa, appena uscita sarebbe stata intercettata dai volontari che avrebbero proposto di accompagnarla in una struttura, ma nonostante vari appuntamenti fissati e rinviati per l'ingresso la donna non si è presentata e non ha dato più notizie. Ieri mattina appunto la scoperta, in corso ancora accertamenti medico-legali e di polizia giudiziaria. Questo per quanto riguarda la cronaca che troviamo in apertura della Nazione rispetto a quanto successo a Sesto Fiorentino: bottiglie, bastoni, notte di sangue, maxi rissa a Sesto Fiorentino, 5 feriti, un giovane ricoverato in prognosi riservata a Careggi, dottoressa aggredita per aver negato un farmaco, e a Gavinana un quarantenne pestato in strada. La Repubblica dedica l'apertura non solo alla fiorentina sconfitta, Gonzales non basta, leggiamo, ma in cutaia dal maggio al Teatro di Roma, notizie che abbiamo sentito anche dalla GR di Popolare Network rispetto al Teatro Romano. Questo potrebbe accelerare l'arrivo di Fuertes, l'obiettivo di Palazzo Vecchio è di avere il nuovo soprintendente per l'inaugurazione del festival. Questo per quanto riguarda i giornali. Vi ricordo poi invece che alle 8:40 dicevamo avremo in collegamento l'assessore alla mobilità, dunque spazio alle vostre telefonate, soprattutto ai vostri commenti WhatsApp, alle vostre segnalazioni al 342 81 04 111. Ci occuperemo di zone 30 ma anche di multe e di tranvia. Per la rubrica invece in fondo a sinistra, la trasmissione di attualità, storie, notizie, testimonianze e buone pratiche che contrastano le disuguaglianze a partire dai territori, che va in onda alle 9 nell'ambito di Newsline, dedicheremo uno spazio alla Fabbrica dei Sogni, il libro che è uscito in questo giorni per la casa editrice Allegri. Avremo l'autrice in collegamento, Valentina Baronti, un romanzo nato davanti ai cancelli della GKN di Campi Bisenzio. Il collettivo dei lavoratori della GKN parteciperà questa sera alla proiezione di Palazzina Lafa, la compagnia, con il regista Michele Riondino, in occasione dell'anteprima toscana del suo film d'esordio in regia. In sala appunto anche il collettivo GKN, conflitti di classe, mobbing, sfruttamento e mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, i temi affrontati dalla pellicola che vede nel cast anche Elio Germano, e vi proporremo proprio un'intervista allo stesso Michele Riondino.
Avenue Park, my life in the dark. With me.
Do you smile for Arabian style? I like it.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson, égocentrique, self, central song. Chanson, égocentrique, self, central song. Dove sono quando sono assente di me?
Da dove vengo? Dove vado?
Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song.
Domande esistenziali, quelle che pongono, che pone Alice, alle quali non riusciremo a dare risposta. Non so se riusciremo sul fronte politico invece a chiarire qualche nebbia che naturalmente ancora non presuppongono un quadro meteorologico definito. Stiamo in una campagna elettorale che sta scaldando ancora i motori dal punto di vista delle coalizioni, ma noi la buttiamo in politica con la rubrica del lunedì in collegamento al nostro ospite Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Oggi è il giorno di Italia Viva, c'è poco da dire. Tra tutti questi eventi calendarizzati che si aggiungono passo passo, arriva appunto la serata al Puccini, la presentazione di Stefania Saccardi, che fino adesso, da un punto di vista di dichiarazioni, commenti, tematiche su cui punterà, è stata molto riservata. Si è espresso Renzi finora e abbiamo parlato di un'interlocuzione che con il PD che parrebbe essersi interrotta, perlomeno per quanto riguarda l'ambito locale. A Roma forse ancora qualcosa potrebbe ripartire.
Sì. Sì, esatto, come un po' nel centrodestra anche qui si registra uno scollamento tra quanto viene, diciamo, richiesto da Roma e quello che invece poi i gruppi locali intendono fare. Se da un lato, appunto, nel centrosinistra l'idea di trovare una quadra per un'alleanza con Renzi è caldeggiata, a livello locale vuoi anche per rapporti personali, in questo caso parliamo direttamente di quelli fra Nardella e Renzi, vuoi per altre vicende proprio locali, non si riesce a mettere insieme quello che potrebbe invece aver avuto senso mettere insieme. Ormai il tempo per ricucire con Italia Viva direi che va scadendo, insomma non si può fare una presentazione dove peraltro appunto a mettere la faccia è anche una persona che ha fatto di una certa serietà la propria cifra politica come Stefania Saccardi e poi magari dopodomani dire oh, fermi tutti, si è scherzato, facciamo conto di nulla, ecco, sarebbe tremendo anche da un punto di vista dell'immagine anche solo personale di una persona come Stefania Saccardi. Quindi io sono d'accordo che se stasera si tiene questo lancio di candidatura di Stefania Saccardi per andare, a quel punto dopo è tardi per tornare indietro e casomai se ne ragionerà esattamente come prevede la legge: se nessuno al primo turno prenderà più del 50%, allora ci si vede come sempre al ballottaggio e si ragiona.
Ecco, a proposito di ballottaggio, facciamo un ragionamento sui sondaggi che naturalmente stanno circolando. In casa Italia Viva si parla di una Saccardi al 15%, che se confermata, insomma, potrebbe incidere nel rapporto e nell'eventuale contrattazione con Funaro. In casa PD si attesta il partito tra il 44 e il 45%, parliamo del Partito Democratico, il centrodestra tra il 30 e il 32, Italia Viva comunque al 13% e la sinistra tra il 7 e l'8. Come analizzi? Insomma, siamo sempre più verso uno scenario di ballottaggio in questi termini.
Sì, allora che lo scenario di ballottaggio vada delineandosi è un po' anche per la dinamica politica, ovvero di come dire, degli schieramenti che non sono molto chiari, molto netti nei loro contorni, anche questa presenza appunto di liste alternative al PD in un campo che ovviamente non è quello del centrodestra rende il tutto molto più difficile per Funaro, no, nell'ipotesi di poter vincere al primo turno. Detto questo, ora il 15% Italia Viva mi sembra ambizioso, insomma, come dire, in inglese si dice wishful thinking, cioè mi piacerebbe fossi in loro, però la vedrei molto più ridotta. Però ecco, diciamo così, la cosa curiosa veramente per me, e penso che dovrebbe esserlo per tanti, sarà vedere l'affluenza, quanta gente andrà a votare, quanto vedremo ancora scendere il numero di votanti e andrà a votare, diciamo, solo chi è direttamente interessato per ragioni personali, o finalmente si ritornerà ad avere un quadro d'affluenza che significa che questa cosa, questa vicenda politica interessa un numero di persone alle quali eravamo abituati in passato, insomma, senza ambire a percentuali di 80-90%, che pure un tempo l'Italia registrava, specie nelle elezioni, diciamo, locali, ma insomma sarebbe bello vedere iniziare a salire il numero di votanti, perché poi alla fine è quello che conta, altrimenti saranno a votare sempre i soliti pochi e anche il 15% vorrà dire sì, termini relativi può sembrare tanto, poi vai a vedere in termini assoluti sono poche migliaia di persone.
Assolutamente, assolutamente, anche se dobbiamo dire sempre in termini percentuali nel 2022 alle politiche Saccardi prese oltre il 14%, quindi il suo nome potrebbe essere davvero l'elemento trascinante.
No, ma anche quello sì, su quello sono assolutamente d'accordo, perché poi rimane comunque ambizioso, però è vero che in questo caso più che Renzi, più che Italia Viva, anche io dal mio punto di vista credo che il nome di Saccardi dia molto più lustro di quello di Renzi, lo dico molto sinceramente, perché è appunto una persona che ha fatto della serietà, di un approccio molto pragmatico, anche se vuoi un modo di fare politica un po' antico, e in questo antico c'è qualcosa che dai tempi di chiama la prima, seconda repubblica, come si pare, però nella formazione dei quadri politici di un tempo si prediligeva anche la serietà.
C'è qualcosa di rassicurante anche, esatto. Ora vedremo come si svolgerà l'evento di stasera, mi sembra una trama abbastanza simile a quanto avvenuto con Funaro, il video che sintetizza la vita, le cartoline che vengono distribuite, alcune interviste ai cittadini invece che le testimonianze sul palco. Daremo conto, seguirà per noi Raffaele Palumbo, ne parleremo in Newsline domattina. Domattina avremo nei nostri studi a Controradio Web TV il il candidato della sinistra, senza sinistra italiana, Dimitri Palagi. Ecco, una sinistra qui che come interpreti questa frammentazione e dislocazione da un lato appunto dentro la coalizione di Funaro, dall'altro appunto Palagi che è il candidato ufficiale al momento della sinistra, e un Montanari che dà appuntamento a un 10 febbraio in cui vedremo di più insomma la costituzione dell'associazione che poi porterà una lista.
Niente di nuovo sotto il sole rispetto alla frammentarsi della sinistra, ma un po' questa idea di essere il sale del mondo quando magari si rappresenta invece poco e nulla, fammelo dire con grande sincerità, proprio perché anche io ho fatto tutte le mie esperienze in gioventù politiche in gruppuscoli, tutti più o meno convinti d'avere in tasca la ragione, ma d'averla tutta loro, e nel caso mi ci metto anch'io, d'averla tutta io la ragione, per cui se tutta la ragione ce l'ho io, il chiacchierare poi di unità, di mettersi insieme, serve solo per far vedere che si risponde a ciò che un elettore si aspetterebbe, ovvero di stare tutti insieme. Ma la verità è che poi, appunto, siccome noi, ciascuno è il meglio di tutti, essendo il meglio di tutti, e quegli altri non possono essere il meglio se il meglio sono io, e quindi ognuno va per sé nella convinzione di essere il meglio di tutti, raccattando poi quelle percentuali che sono ancora più basse, perché giustamente anche un pubblico di potenziali elettori che guarda l'ennesimo dividersi dice: ma allora questi sono struri come tutti quegli altri, e giudica di conseguenza. Almeno questa è la mia opinione, però ecco.
Allora, Tommaso, l'altra volta ti ho chiesto quale sarebbe stata la domanda che avresti rivolto a Cecilia Del Re, a Tommaso Montanari nei nostri studi, e che verteva sostanzialmente su cosa avevano in comune, no? Rivolta a entrambi, naturalmente l'hanno messa sulla prospettiva, perché in realtà, quindi sul concetto di discontinuità rispetto alla precedente amministrazione, anche se Del Re in quell'amministrazione c'è stata, e sul versante dell'urbanistica non è stata poi così in sintonia con Montanari. Lui stesso ha detto: noi presenteremo il nostro manifesto il 10 febbraio, se Firenze Democratica ci si ritroverà allora un dialogo maggiore sarà possibile. Dunque c'è questa interlocuzione a febbraio con Del Re, ma anche 5 Stelle e altri interlocutori. Domani con Palagi, che domanda faresti? Perché cosa dovremmo chiedergli? Gli elementi di distinguo all'interno della sinistra? Cioè, un elettore di sinistra che si trova a diverse candidature o comunque posizionato in varie coalizioni, come dovrebbe identificarsi su un programma a sinistra che equivale poi a un candidato?
Ma io voglio la verità, io ho sentito anche le risposte, perché ti dico, Chiara, perché ascolto con curiosità, anzi avere questo spazio che voi state animando di dibattito con i potenziali rappresentanti di candidature di rilievo è bellissimo, interessante. Poi però quando arriva il punto della nel concreto che si fa, è sempre tutto molto un rilancio su grandi principi, grandi visioni, che vanno benissimo, ci mancherebbe, bene averle, no? Un grande afflato ideale. Poi però dopo l'afflato ideale bisogna un attimino mettere i piedini per terra e vedere che se si avanza con uno dopo quell'altro ci si muove anche, altrimenti si sta lì fermi a fare i grandi scenari. Ecco, l'idea sarebbe di provare anche ora, anche con Palagi, se vuoi viene anche da un'attività di 5 anni in consiglio comunale d'opposizione, quindi appunto ha da portare con sé anche un percorso, ma dire: ecco, fin qui ci siamo arrivati, ora il prossimo passettino, ma semplice, è che io sollevo la gamba destra, la sposto in avanti di qualche centimetro rispetto alla sinistra e sposto il corpo in avanti, proprio tecnicamente, praticamente, nella concretezza della realtà. Come si fa un passettino in avanti per dire invece di andare ognuno per conto suo, ci si mette a fianco e si fa un passo insieme? Perché poi è lì, io ancora non ho capito cosa si immaginano al netto dei grandi scenari sul quale mi sembra ci sia un grande afflato da parte di tutti. Poi appunto chi spenge la luce quando si esce, queste robe pratiche qui, ecco.
E allora verificheremo anche noi. Nel frattempo ti stuzzico ancora, perché leggo dalle pagine della Nazione la mappa delle piccole liste, sogni e ambizioni per un posto in consiglio. Il primo a farsi avanti è stato l'imprenditore Giovanni Fittante col suo Anima Firenze, Fittante che avremo anche lui nei nostri studi questo mercoledì mattina, e davvero è stato il primo che si è buttato in questa campagna elettorale dichiarando subito di voler fare il candidato.
Guarda, io su questo poi devo scontare delle colpe giovanili, lo ripeto, lo ribadisco. Io poi sono stato storicamente un elettore di un partito come quello radicale, che prendeva percentuali minime, ma lo facevo nella convinzione che dietro ci fossero delle battaglie ideali, che forse oggi, guardandole con un pochino più di disincanto, un pochino meno di, come dire, entusiasmo giovanile, mi dico sì, sicuramente c'era, però poi alla fine è mancato capacità di tradurle. Perché? Perché in un contesto democratico il consenso non è un aspetto secondario, perché se tu non sei in grado di convogliare il consenso intorno alle tue idee, alle tue battaglie, in questo anche usando, se si può dire, anche la politica come va intesa nel senso di politica politicata, immaginare delle alleanze, immaginare di fare un passo indietro rispetto a delle proprie anche ambizioni personali perché si preferisce mettere avanti qualcos'altro, magari non essere noi sempre quelli che devono essere candidati, ma immaginare che possa essere qualcun altro. Ecco, io in questo continuo a vedere un'immaturità che posso accettare in un ragazzo quale ero, che avevo nemmeno 30 anni, però ecco, quando si diventa un pochino più adulti, quando si diventa un pochino più anche distaccati rispetto al proprio ego, ecco, invece vedo sempre un pullulare di eghi che non hanno voglia di mettersi seduti per lasciare spazio ad altro che non sia il proprio centro dell'ombelico. Ecco, guardarsi un po' meno l'ombelico è un consiglio che non farebbe male a tanti piccoli, no, a piccoli leader senza folle dietro, perché poi il problema è anche questo, cioè sei leader di chi? Di te medesimo. Vabbè, ma insomma, poco basta per fare la politica, allora, ecco.
Siamo in conclusione, ma non posso non sollecitare una riflessione sul centrodestra, che in realtà è forse quasi nella stessa situazione di una settimana fa, ovvero in stallo, ancora in attesa di questo nome, se non che Forza Italia spinge, lo faceva anche prima, insomma scalpita, nel frattempo propone le liste dei suoi candidati, anche del suo programma, i famosi 50 punti, diciamo 50 idee, 40 le mettiamo noi, 10 le chiediamo ai cittadini. Insomma, il coordinatore regionale Stella manifesta insofferenza.
No, vabbè, loro invece potrebbero riuscire nel capolavoro, ma che sarebbe geniale, tra l'altro per l'ennesima volta, ad avere un pubblico potenziale, ad avere un seguito potenziale, ad avere un bacino elettorale che guarda a loro con curiosità, con un certo interesse, e riuscire anche stavolta a sperperarlo drammaticamente, direi, dal loro punto di vista, ben auguratamente per gli avversari, perché questo continuare a cincischiare, per usare proprio un termine toscano, a cincischiare, a stare lì, ad aspettare il non tedesco, che però poi alla fine mi pare che l'ho sempre detto, ora poi magari verrò smentito perché domani ci annuncia la discesa in campo, ma insomma è da un mese avanti che si dice che poi non sarà lui, ecco, e non essere riusciti a trovare una quadra anche loro per mettersi insieme con un programma semplice. In fondo fai l'opposizione, ti viene anche tra virgolette più facile in un certo senso, soprattutto all'inizio di una campagna elettorale, di presentarti armi in pugno, con la foga, la voglia di andare a conquistare questa città governata, ma nulla.
Questi ci scrivono, Tommaso, il centrodestra come al solito non vuole vincere.
Beh sì, alla fine il sospetto viene a tutti, ma come fai, Chiara, a non pensare che in fondo ai tempi di Verdini era quasi reso palese, insomma, che quello fosse un metodo giusto di convivenza con una regione, ed un contesto in cui tu non sarai mai maggioranza, meglio non disturbare troppo e poi accordarci per quei posti che spettano all'opposizione, dalla regione agli ambiti delle fondazioni bancarie e quella roba lì. Però, come dire, quello era un modus vivendi o sopravvivendi che, non ti dico, era stato quasi codificato, ma insomma, diciamo, era verdinianamente la norma. Ora non c'è neanche più Verdini a cui dare la colpa di questo modo, quindi è proprio da un lato o l'insipienza, vuol dire che avete la testa dura, proprio dura, 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 oppure anche lì una sotterranea volontà strisciante che ritorna di non voler vincere, perché magari vincere Firenze è una rottura di scatole, perché poi la devi amministrare.
O meglio, magari anche lasciare che ancora nel centro-sinistra lasciare che si scannino tra loro sostanzialmente, ancora c'è molta dialettica e molta attenzione su quello e loro si prendono il tempo, forse sì, perché come dicevi anche tu, Schmidt poi alla fine non si candiderà e quindi adesso non sanno come trovare la quadra, però magari, ecco, comunque mediaticamente non è che ci sia tutta questa attenzione adesso, visto come stanno andando a sinistra e nel centro-sinistra.
No, ma poi senti, io, guarda, l'unica cosa che posso accettare è questa strategia dell'accerchiamento, che se parli con qualche dirigente del centrodestra si dice, perché Firenze è molto difficile da espugnare, perché c'è il comune che è il primo datore di lavoro, la regione che è il secondo o terzo datore di lavoro, e quindi, come dire, un capoluogo dove insistono due istituzioni che, come dire, interessano così tanti potenziali elettori, per conquistarla dobbiamo prima vincere la regione e poi Firenze. È un pensiero, è una strategia, questi poi sono tutti strateghi, sono tutti von Clausewitz quando arrivano questi momenti. Poi rimane il fatto che queste elezioni stanno per ora avviandosi a fare l'ennesima figura a cascina.
E allora siamo in conclusione, Tommaso Ciuffoletti, naturalmente sugli scenari pregressi verdiniani ti assumi tutte le responsabilità dell'interpretazione.
Ci mancherebbe altro, anche perché è un'interpretazione, diciamo, abbastanza diffusa, insomma, che è, come dire, poi sono cose pacificamente note.
I risultati elettorali comunque ci portano ad analizzare questa ancora non capacità del centrodestra di incidere in un contesto invece attuale in cui forse avrebbe potuto cogliere l'occasione, rimane al palo ancora per quanto riguarda la candidatura, ma naturalmente ci aspettiamo delle sorprese. Sono le 8:29, ci risentiamo lunedì. Buona giornata, Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, stai bene.
Popolare Network.
Buongiorno alle notizie delle 8:30. C'è stato un altro attacco contro un avamposto militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Gli Houthi yemeniti hanno lanciato un razzo contro una nave da guerra americana nel Golfo di Aden. L'attacco è avvenuto ieri, ma gli Houthi lo hanno rivendicato poco fa. Washington intanto ha annunciato una reazione al raid contro la base americana in Giordania, che ha causato 3 morti e più di 30 feriti. Si tratta dei primi militari americani uccisi da quando è scoppiata la guerra a Gaza. Puniremo i responsabili, ha detto Joe Biden. Secondo la Casa Bianca, l'attacco è stato condotto da milizie sostenute dall'Iran, accuse smentite da Teheran. E in Iran sono state eseguite le condanne a morte di 4 dissidenti curdi. Il loro arresto era avvenuto nel 2022 con l'accusa di essere spie per conto di Israele. In loro difesa nei mesi scorsi si era mobilitata Amnesty International. La guerra in Ucraina, Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti di sbloccare gli aiuti militari per Kiev. Se Washington ritarda il suo sostegno, ciò avrà un impatto sull'Europa che sarà lasciata sola a affrontare la Russia, ha detto il presidente ucraino in un'intervista, mettendo in guardia su una possibile frattura nella NATO fra Stati Uniti e paesi europei. Dobbiamo impedire la distruzione dell'Ucraina, ha detto Zelensky, è possibile fermare la Russia per evitare una terza guerra mondiale. Al Quirinale è iniziato il vertice Italia-Africa organizzato dal governo, con al centro dell'attenzione il piano Mattei, promosso da Giorgia Meloni, con l'obiettivo dichiarato di promuovere lo sviluppo e la cooperazione su temi come immigrazione e sicurezza. In realtà al momento, oltre agli annunci, c'è poco di concreto e le opposizioni hanno definito il piano una scatola vuota. La Commissione europea invece lo appoggia pubblicamente e ieri sera al Quirinale c'era anche la sua presidente Ursula von der Leyen. E le politiche ambientali europee sono al centro delle mobilitazioni del settore agricolo in corso in diversi paesi europei, compresa l'Italia. Ieri a Torino c'è stata una manifestazione, è stata bruciata una bandiera dell'Unione. In Francia la protesta oggi minaccia addirittura di assediare Parigi.
Obiettivo Parigi è la nuova parola d'ordine della protesta degli agricoltori francesi, che continua ad entrare nella seconda settimana, malgrado le misure d'urgenza annunciate venerdì dal primo ministro Gabriel Attal. 2 dei 4 sindacati nazionali di categoria promettono l'assedio della capitale a partire da oggi alle 14 e fino a data da destinarsi. Non è bastata la soppressione dell'aumento delle tasse sul gasolio agricolo, che aveva scatenato l'esasperazione degli agricoltori, nell'aumento dei fondi d'urgenza per le indennità legate alle emergenze climatiche e sanitarie, o ancora la semplificazione delle norme e dei controlli. Gli agricoltori francesi pretendono risposte sulla concorrenza all'interno dell'Unione, sugli accordi di libero scambio con paesi terzi, sull'alleggerimento delle nuove regole legate al Green Deal europeo. E per fare pressione appunto il blocco progressivo della capitale a partire da oggi pomeriggio, con i trattori a bloccare o rallentare il traffico sui principali assi stradali e autostradali attorno a Parigi e al mercato agricolo di Rungis, alle porte della capitale più grande e importante del mondo. Il governo promette nuove misure in settimana e intanto il ministro dell'interno Darmanin schiera 15.000 poliziotti e gendarmi, per ora non per impedire i blocchi ma per inquadrarli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
A Budapest oggi è previsto l'inizio del processo a Ilaria Salis, la 39enne in carcere in Ungheria da quasi un anno con l'accusa di aver aggredito due neonazisti. Lei si dice innocente e ha denunciato condizioni di detenzione disumane. La procura chiede di condannarla a 11 anni di prigione. A Milano nel pomeriggio ci sarà un presidio per chiedere la sua liberazione alle 17.30 in piazza Missori. La Finlandia dovrà aspettare il ballottaggio dell'11 febbraio per avere il suo nuovo presidente. Ieri si è votato per il primo turno e i risultati pressoché definitivi vedono l'ex primo ministro conservatore Alexander Stubb aggiudicarsi il primo posto col 27% davanti all'ex ministro degli esteri Pekka Haavisto del Partito Verde. Le tensioni con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina e l'ingresso della Finlandia nella NATO sono state al centro della campagna elettorale. Il Tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione di Evergrande, il colosso cinese del settore immobiliare fallito già nel 2021. Sulla società pesano debiti per centinaia di miliardi, da capire se e come la decisione di oggi impatterà sulla difficile fase che sta attraversando l'economia cinese nel suo complesso. Prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno, bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Traffico congestionato su molte strade e autostrade della nostra regione al momento. 5 km di coda in A1 per un veicolo fermo tra Firenze Impruneta e Barberino di Mugello. La direzione è quella per Bologna. Coda sulla Firenze Pisa Livorno, la viabilità esterna che non riceve a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze. Ancora in A11 una coda, 1 km al momento, un incidente tra Pistoia e Prato Ovest direzione Firenze. Passiamo alla 1 tra Aglio e Roncobilaccio, personale su strada in direzione di Bologna. Treni, il regionale 18616 Livorno-Lucca viaggia al momento con 26 minuti di ritardo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Rimbambimenti, un TED Talk senescente in salsa punk. Die con Andrea Cosentino, un misto esplosivo di comicità e poesia, idiozia e intelligenza. Una performance che inizia come una conferenza sul tempo e scivola verso un concerto spettacolo. Dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 2 febbraio alle 21, dov'è finito lo zio Coso? La memoria storica mondiale è fatta di tanti piccoli ricordi personali, gli eventi, i luoghi, i nomi delle persone. Per non ripetere gli errori del passato, abbiamo il dovere di riportarli alla luce.
Contro Radio.
What?
number D. Hey, ladies!
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e diamo il buongiorno come ogni lunedì in questa fascia oraria di Newsline all'assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti. Ben trovato, assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci arrivano già segnalazioni al 342 81 04 111 rispetto a un incidente in Fipilì tra Ginestra e Lastrassigna, 4 chilometri di coda e fascia oraria delicata, quindi insomma vi diamo un'indicazione importante, scriveteci se avete ulteriori aggiornamenti al riguardo. Assessore, allora, per quanto riguarda le zone 30, tema caldissimo di queste settimane, non solo per quanto riguarda Firenze, ci sono però delle novità, continua ad ampliarsi insomma l'area e anche la strategia dell'amministrazione comunale, che ha ribadito come il 45% del centro abitato sarà zona 30 in città.
Sì, noi abbiamo fatto una progettazione delle zone 30, non è una progettazione generalizzata, ma abbiamo visto dove era necessario inserirla all'interno di particolari quartieri, di particolari zone dove ci sono molte residenze e molte intersezioni, perché uno dei rischi più grossi è sempre l'incidente sull'intersezione. E quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un progetto e ad oggi ne abbiamo realizzato del centro abitato circa il 30%, con le delibere che abbiamo già fatto arriveremo al 45, con una programmazione poi delle ultime due o tre zone da inserire che ci porterà alla fine al 50% della superficie. Però il 50% è per dare un numero, un riferimento. Il fatto è che ogni zona viene progettata in virtù proprio delle caratteristiche dell'abilità, quindi da questo punto di vista cerchiamo di avere chiaramente, di rendere più compatibile il convivere fra chi va in auto, chi va in bici, chi soprattutto si muove a piede in zone particolarmente residenziali. Torno a ripetere, in prossimità delle intersezioni abbiamo fatto anche dei lavori, abbiamo fatto dei lavori infrastrutturali, abbiamo allargato marciapiedi in alcuni punti, abbiamo arretrato l'attraversamento pedonale, l'abbiamo fatto più breve, abbiamo restringito anche la carreggiata, perché uno dei problemi sono a volte in alcuni casi le carreggiate più ampie che invitano a aumentare la velocità, quindi abbiamo ridotto la carreggiata in modo che ci sia più attenzione a chi percorre quella viabilità.
Ci sono delle zone 30 recenti di cui diamo notizia oggi che sono state appunto inserite recentemente?
Ma recentemente noi diciamo abbiamo delle zone in tutti i quartieri, quindi abbiamo delle zone 30 che ormai ci sono da anni, pensa al centro storico, pensa alle cascine. La prima sperimentazione l'ha fatta nel quartiere 3 con Ripoli e poi di una parte delle viabilità sempre il quartiere 3, dove abbiamo risolto una serie di problemi e abbiamo visto che facendo queste lavorazioni non abbiamo avuto su certe intersezioni più incidenti. Questo è penso a Datini Traversari, penso a zona 30 nel quartiere Forlanini, per portare un esempio, all'interno del quartiere 5. Quindi stiamo facendo delle zone 30 all'altezza via Reginaldo Giuliani, nelle progettazioni future pensiamo anche alla zona per esempio delle Piagge, dove ci sono molte residenze e intersezioni. Quindi stiamo lavorando per portare in fondo quello che è il progetto.
Ci scrivono: il problema che ho riscontrato a Bologna è che non sono stati nuovamente temporizzati i semafori, errore che dovrebbe essere evitato a Firenze.
Questo va bene, ora bisogna capire a che cosa si riferiscono, però torno a ripetere, in certe zone, soprattutto quelle che abbiamo studiato noi, sì, ci sono anche delle intersezioni semaforizzate, ma non moltissime. Torno a ripetere, se io penso al villaggio Forlanini, all'interno del villaggio Forlanini tutta quella viabilità fra la residenza non ho un semaforo, ho un semaforo quando esco da quella zona, quindi non sono zone che hanno tantissimi semafori. Se lei pensa all'interno della zona delle Piagge, non abbiamo semafori all'interno della zona delle Piagge, li troviamo su Pistoiese, quindi non sono zone che hanno tantissimi semafori, non sono i viali circonvallazione dove c'era il progetto dell'onda verde per poter andare a una certa velocità e trovare sempre in sequenza i semafori. Poi ci possono essere anche delle zone dove ci sono anche semafori, è giusto che questi siano sincronizzati rispetto alla velocità.
Allora, cambiamo argomento, trasporto pubblico locale. Vorrei sapere se mai la linea 6 e la 13 torneranno a passare da via Pisana e Borgo San Frediano, o se dobbiamo rinunciare a questa idea. Non è possibile sostituire con bus più piccoli come il C4 che passi più volte?
Allora, per quanto riguarda il passaggio da Borgo San Frediano, tutto l'attraversamento, ad oggi non c'è questo tipo di previsione. Sostituire con un bus più piccolo la linea 6 è problematico, perché la linea 6 è una linea importante, è una delle linee più importanti, e quindi porta tantissime persone che il bus non riuscirebbe a poterle portare. Noi confidiamo a breve di poter ripassare su Ponte Vespucci e quindi ridare continuità alla linea, anche che in modo che dall'Oltrarno possa poi passare dall'altra parte dell'Arno e possa continuare il percorso.
Allora, ci chiedono poi due cose, ci chiede Francesco. Sabato sera sul ponte di San Donato, via Novoli, via Leredi, è stato investito un pedone sull'attraversamento pedonale pericolosissimo. Quando si toglie, assessore? Già ce l'aveva evidenziata questa pericolosità il nostro ascoltatore.
Allora, quell'attraversamento pedonale è un attraversamento pedonale a suo tempo progettato con il sistema tranviario ed è legato all'utilizzo di quella zona parcheggio che abbiamo nella parte, diciamo, sotto il ponte della tranvia, per permettere di arrivare anche a quel parcheggio e andare poi alle varie attività economiche. Quindi fu studiato a suo tempo e furono fatte tutta una serie delle verifiche da parte dei tecnici rispetto anche alla pericolosità. Ora, io non conosco questo incidente, non mi è stato ancora relazionato. Oggi cercherò di capire effettivamente come questo è successo, però ecco, torno a ripetere, fu fatto proprio in funzione di questo tipo di collegamento, che lei sa che se io tolgo l'attraversamento pedonale poi le persone comunque attraversano per andare da un parcheggio a un'altra parte, e quindi non era previsto di togliere questo non è previsto di togliere questo attraversamento.
Silvia torna sulle zone 30 e ne chiede un'attivazione in via del Guarlone, via Comparetti, via Vitelli, via Calasso, dove ci sono anche scuole e pedoni anche da e verso Esselunga. Immagino arrivino all'amministrazione richieste di attivazione e inserimento di strade in zone 30.
Più che richieste di attivazione arrivano richieste di controllo della velocità. Molti cittadini ci chiedono ci chiedono i controlli della velocità. Noi abbiamo detto che saremo presenti la polizia municipale, ma soprattutto in questa fase per educare, quindi una presenza che fa limitare la velocità ed educa che quelle sono delle zone molto particolari, anche perché vede, rispetto alla sicurezza stradale io leggo molti articoli, c'è chi dice che è a favore o è contrario alle zone 30, c'è chi dice che bisogna liberare le strade da quello che ci può essere anche sul margine perché può essere pericoloso, ma uno degli aspetti fondamentali che noi facciamo proprio con l'ufficio sicurezza stradale è la formazione, quindi noi dobbiamo accompagnare a tutta una serie di opere infrastrutturali anche la formazione partendo dalle scuole e facendo capire quanto è importante ridurre la velocità in certe zone della città.
E torniamo ancora, Marisa fa una domanda interessante perché in via Bronzino è zona 30 dall'inizio fino alla fine della strada, perché lei si chiede, zona 30 con indicazione all'inizio della strada, che vuol dire? Cioè vuol dire che poi tutto il tratto è zona 30, assessore?
Certo, è tutto il tratto finché non si trova il cartello che dice che è terminata la zona 30, quindi perché le zone 30 hanno un inizio e una fine. Dove si fanno le zone 30 ci sono delle cartellonistiche che avvisano dell'inizio come anche del termine. Quindi l'inizio di via Bronzino è tutta zona 30.
Fino alla fine della strada, cioè fino alla fine di via Bronzino, oppure c'è appunto l'indicazione a quel punto di fine? Perché non, sinceramente
no, fino alla fine di via Bronzino, se non ci sono altre cartellonistiche, danno altri tipi di indicazione, perché su tutte le intersezioni poi ci dovrebbe essere continuità delle cartellonistiche.
Ecco, un messaggio sonoro lo prendiamo dalla regia.
Volevo segnalare all'assessore, che mi pare sia anche assessore alla polizia, la situazione sotto il ponte da Verrazzano, lato Lungarno Colombo, dove c'è un piccolo accampamento di con annessi e connessi, e quindi se potesse intervenire.
Questo più ha a che fare con la sicurezza urbana, assessore, comunque con le politiche sociali.
Sì, però. Sì, è vero, però ne farò anch'io la segnalazione. Anche ieri abbiamo fatto una segnalazione, io ieri ero un sopralluogo, ieri mattina, e abbiamo visto una situazione un po' molto particolare, abbiamo fatto la segnalazione, quindi questa la posso fare anch'io, anche se poi è un aspetto che segue più la mia collega, l'assessore Albanese.
In via del Biancospino, Isolotto Vecchio, più che di zone 30 servirebbero strisce pedonali assenti e riposizionamento cassonetti messi a chiusura di vialetti interni. Vedere per credere, ci scrive Antonio. Eppure in piazza Edison ho visto segnaletica sull'asfalto zona 30, ma le strade adiacenti no. Mi pare poco efficace. Voglio dire, fare zona 30 solo una piazza mi pare inutile. Cioè può avvenire anche in un breve tratto, in un piccolo tratto che si ritiene particolarmente pericoloso, però nelle zone limitrofe no.
No, lì bisogna vedere, ora bisognerebbe rivedere gli aspetti anche progettuali, perché le zone 30 non sono una strada sola, però ci possono essere delle zone dove viene ridotto il limite di velocità anche relativamente solo una strada perché è ritenuta pericoloso, oppure siamo in prossimità di un'intersezione, quindi una cosa sono che ci sia una riduzione della velocità, una cosa che ci sia la zona 30, anche quella andrebbe vista. Ora io andrò a rivedere lì piazza Edison per capire eventualmente il riferimento a cui, qual è il riferimento dell'ascoltatore, per cercare di capire eventualmente se è quella parte soltanto oppure no, perché alcuni giorni fa mi sono arrivate delle segnalazioni per esempio, ma a volte la riduzione della velocità è perché c'è un'intersezione pericolosa, ma non è una zona 30, è una riduzione della velocità legata solo esclusivamente all'intersezione.
Prendiamo un ultimo messaggio. Buongiorno assessore, innanzitutto un ringraziamento per le sue informazioni. Volevo domandare se è possibile inserire il limite 30 nel tratto di strada che va dalla rotonda di San Felice a Ema fino all'imbocco dello svincolo delle Cascine del Riccio. In quel tratto di strada c'è la fermata del bus Strettoia, 5 accessi a strutture, un condominio e alla via Suor Maria Celeste in cima alla cunetta, al parcheggio della parrocchia. Insomma, è una zona zona particolarmente frequentata e lì si chiede l'attivazione. Un classico esempio, assessore, ce ne arrivano tante di richieste di attivazione e naturalmente
quindi non abbiamo tantissime persone tutte contrarie alle zone 30 probabilmente.
Esatto, poi c'è anche chi ci scrive basterebbe controllare i 50 e si taglia la testa al toro invece di mettere tante zone 30, ma in realtà, assessore, una gestione in sicurezza con un passaggio sostenibile che mette in sicurezza pedoni e non solo della città e del contesto urbano è più che auspicabile, immagino, ecco.
Direi proprio di sì, anche perché chiaramente tutto non può essere controllato all'interno della città, quindi il fatto di mettere dei limiti deve in qualche modo dare cognizione a chi guida di dover in quelle zone porre particolare attenzione. Noi non prevediamo, al di là del fatto di tutta la storia legata agli autovelox, che ancora noi nelle nostre consigliature, nei nostri 10 anni di governo non abbiamo aggiunto nemmeno un autovelox, però, e l'abbiamo richiesti, 2 in particolare, come sempre detto, uno in Viale Redi è importantissimo perché dove succedono sempre degli incidenti mortali da questo punto di vista, però non si prevedono per esempio di mettere gli autovelox in zona 30. In zona 30 si prevede, come dicevo prima, una presenza, un'educazione, cioè bisogna far capire quanto è importante ridurre la velocità. Io non sono nemmeno convinto che a ridurre la velocità ci si impieghi di più quando io ho tantissime intersezioni, perché è una ripartenza e una fermata, quindi ecco, chiedo che ci sia attenzione da questo punto di vista.
Riusciamo a prendere un ultimo sonoro, davvero, sentiamo su una ciclabile un ascoltatore.
Buongiorno, vorrei conoscere qual è, diciamo, la necessità che ha portato a realizzare la pista ciclabile in via Giorgio Ambrosoli, direzione Rovezzano, quando sull'Arno c'è una bellissima pista ciclabile e quindi mi sembra che sia togliere spazio alla viabilità e creare magari un po' di difficoltà agli automobilisti. Io sono fra l'altro automobilista ma anche ciclista, volevo sapere un attimo qual era il motivo. Grazie, buongiorno.
Assessore, che ci può dire?
Sì, se no rispondo molto semplicemente che la pista a cui fa riferimento l'ascoltatore è una pista di quelle lungo l'Arno, siamo nell'alveo dell'Arno e quindi è una pista che serve soprattutto dal punto di vista della passeggiata o turistica, perché può essere aperta o chiusa secondo quelle che sono le condizioni meteo o anche i livelli dell'Arno, quindi non è un'alternativa alla viabilità. Per quanto riguarda invece quella che stiamo realizzando, è un importante collegamento che collega addirittura anche il camping, cioè arriva fino a un certo punto ed è importante ed è lungo la viabilità, perché questo deve essere anche per le piste ciclabili, però rassicuro l'ascoltatore, ora verranno rifatte tutte le segnaletiche e vedrà che rimarranno sempre 2 corsie per senso di marcia e di scorrimento, quindi questa pista che è in fase di completamento non prevede ci sia riduzione delle carreggiate stradali, ma vengono leggermente ridimensionate e ci saranno sempre 2 corsie di marcia, 2 corsie per senso di marcia.
E allora veniamo alla situazione della tranvia per quanto riguarda i cantieri di Piazza della Libertà, il monitoraggio fatto dalla scorsa settimana in cui è entrato in vigore quest'ultimo sforzo, questa doppia modifica, diciamo, questa doppia via concentrata all'interno della carreggiata, via La Marmora, via Matteotti. Qual è la situazione adesso, assessore? Sono stati giorni abbastanza difficili di disorientamento degli automobilisti.
Ma probabilmente all'inizio, io sono stato fin dal lunedì la mattina presto dalle 7:30 a vedere, all'inizio chiaramente c'era un po' di incertezza, poi è stata aggiunta, come era prevedibile, della segnaletica anche a terra per dare maggiore indicazione delle manovre da fare, la presenza essenziale della Polizia Municipale. Noi non abbiamo rilevato, io anche dei rapporti della PM, non abbiamo rilevato particolari criticità. Poi una volta avviato avviata la settimana, quindi non abbiamo avuto problematiche nel corso della settimana, salvo chiaramente nelle ore di punta, ma nelle ore di punta lì i problemi insomma ci sono, indipendentemente anche da questo livello di passaggio. Però ad esclusione delle ore di punta la circolazione ha funzionato, e comunque la lettura delle due corsie che divergono a questo punto è stata assimilata da parte degli utenti, quindi non mi segnalano particolari problemi.
Veniamo allora a qualche indicazione su cantieri particolarmente impattanti nelle prossime giornate.
Sì, ci sono diversi cantieri. Intanto partono i lavori della riqualificazione del mercato di Sant'Ambrogio, e quindi praticamente da oggi ci saranno delle modifiche legate proprio lì alla zona intorno al mercato, e quindi bisogna fare attenzione in zona mercato. E quindi siamo a Piazza Ghiberti, via della Mattonaia, ci saranno delle modifiche proprio per i lavori che vengono fatti di riqualificazione del mercato, e vanno seguite queste modifiche soprattutto a chi frequenta quella zona, abita in quella zona, perché sono modifiche che cambieranno nel tempo e la riqualificazione durerà circa un anno perché verrà rifatto tutto nuovo. Quindi attenzione alla zona Piazza Ghiberti, via della Mattonaia, via del Verrocchio, quindi in quella zona lì. Poi abbiamo in via Passavanti un allacciamento alla rete fognaria fine 2 febbraio, quindi anche qui di porre particolare attenzione. In via della Villa Cedri abbiamo la riqualificazione dell'impianto di illuminazione, anche questo durerà 4 settimane, quindi anche in questa zona occorre particolare attenzione per quanto riguarda gli aspetti della mobilità. Anche in via Gubbio abbiamo dei lavori relativi alla distribuzione dell'energia elettrica, per una settimana fino all'8 febbraio ci saranno questi tipi di lavorazioni. Poi in via del Castelnuovo ci sono delle lavorazioni legate alla FIPILI, dei muri proprio di contenimento, e anche lì ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la viabilità. Siamo lì nel quartiere 4, anche lì ci saranno delle modifiche. Poi in Salvo Cristiani abbiamo dei lavori per nuovi accessi alla rete idrica, anche questi fino al 5 febbraio, quindi di porre attenzione a queste modifiche. E poi anche in via del Barco, e lo dico perché via del Barco è una viabilità comunque importante relativamente soprattutto all'alternativa anche a via Baracca, in via del Barco ci saranno dei lavori fino all'8 febbraio per allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria, e quindi di porre attenzione alle modifiche relative alla viabilità che possa interessare via del Barco. Questi sono un po' i principali lavori che saranno in città. E poi aggiungo anche via Pisana i lavori della rete di distribuzione dell'energia, che ormai ci sono da tempo in quella zona, perché sono quelli che in qualche modo elimineranno gli elettrodotti, e quindi abbiamo dei lavori importanti, interessano via Pisana, via Bugiardini, e il termine previsto della fine di questi lavori è il 25 di febbraio.
Grazie assessore, a lunedì prossimo, buon lavoro.
Bene, grazie a voi, buongiorno.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno, ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower.
Controradio.
Crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have
9 passate da 5 minuti, siamo in Newsline, anche Raffaele Palumbo mi ha raggiunto, ben trovato Raffa.
Ben trovato, ben trovata e ben trovati tutti.
Allora, La fabbrica dei sogni, il nuovo libro della collana Working Class, casa editrice Alegre, ne vogliamo parlare oggi proprio con l'autrice, un romanzo nato davanti ai cancelli della GKN di Campi Bisenzio. Saluto la scrittrice e collega Valentina Baronti, ben trovata, ciao Valentina.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Valentina, ben trovata.
Allora, è uscito il 26, dunque freschissimo di stampa, arrivato in libreria, il nuovo titolo della collana Working Class di Alegre. Stiamo parlando della fabbrica dei sogni, che è nata, come anticipavamo, in un percorso davanti alla GKN nell'ambito o contestualmente al festival anche dedicato alla narrativa sulla Working Class. Ma cos'è che ti ha fatto dire e che ti ha fatto coniugare una storia, quella personale di Agata, una storia di lotta, di famiglia operaia e contadina, a quella della GKN e alla mobilitazione, alla narrazione che la GKN sta portando avanti rispetto alle mobilitazioni per i diritti dei lavoratori e per i diritti anche di reindustrializzazione di fabbriche che non devono morire?
Ma soprattutto è stato una sorta di risveglio che ha spaziato dal livello sindacale e politico fino al livello personale e emotivo, per cui a un certo punto mi è sembrato che il romanzo fosse la forma migliore per riportare tutto questo, perché ci ho lavorato tanto su questa questione anche a livello giornalistico, sia scrivendo articoli per Fuori Binario, per La Città Invisibile, ho fatto un podcast insieme a Camilla Lattanzi e a Gianluca Masala per Radio 3, però sono arrivata a un certo punto che il livello giornalistico non mi bastava più, perché questo risveglio proprio era entrato dentro la mia persona, mi aveva fatto riscoprire la mia storia familiare, mi aveva un po' riportato a casa poi alla fine, tra la mia gente, quindi ho sentito il bisogno anche di raccontarlo in una maniera narrativa.
Valentina, ti sembra forte narrativamente, di grande attualità, tornare a temi, a parole, mezzadria, fabbrica, lotta, classe, che sembravano totalmente in disuso? Ad un certo punto ci beammo del fatto di poter abbracciare la modernità dimenticando queste parole. Sarà un errore?
Sì, è stato un errore, perché attraverso queste parole che si può anche sperare di fermarla la deriva di questo mondo, perché queste parole affondano nelle nostre storie personali, quindi pensare di combattere a livello politico senza entrare nella propria storia personale è un modo di farlo in maniera un po' asettica, no? Senza metterci il corpo, perché questa è l'altra cosa che questa lotta ha insegnato, ci ha insegnato che se non ci mettiamo il corpo nelle cose, quindi non ci mettiamo tutti noi stessi, le nostre competenze, quello che sappiamo fare, le nostre sensibilità, le nostre capacità emotive anche di accogliere le emozioni delle persone, le lotte poi rimangono fredde e muoiono. Questo bisogno emotivo veniva fuori e viene fuori tuttora in ogni istante, perché quando ti trovi a parlare con un operaio che è stato licenziato dall'oggi al domani e che pensava di avere un posto di lavoro sicuro e quindi una stabilità nella sua vita, ti trovi anche a dover gestire un livello che non è soltanto politico e sindacale, appunto, ma che è un livello proprio di sopravvivenza in questo mondo che sembra impazzito, no?
Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che tu ripercorri giornalisticamente, c'è una narrazione fortemente aderente a quella che è la cronaca della vertenza GKN nei vari suoi momenti anche di mobilitazione sia interna che esterna, di convergenza, e la voce narrante è quella di una donna nata in una famiglia contadina e operaia, Agata appunto, che interseca la sua storia personale e familiare con la fabbrica, tanto che la fabbrica diventa una fabbrica dei sogni. Sembra davvero un ossimoro, no? Quasi parlare di fabbrica e di dimensione onirica. Invece tutto questo ci lega a un sentimento e una progettualità di speranza.
Sì, è fondamentalmente questo. I sogni in parte sono la traccia narrativa, perché la protagonista attraverso i sogni riesce un po' a mettere a posto tutto quello che viene fuori da quella fabbrica, che sono ogni volta stimoli nuovi, pensieri nuovi, dubbi e prospettive nuove, e che solo attraverso il sogno riesce un po' a sintetizzare e quindi a dargli poi un senso, un obiettivo più definito. Però ovviamente è anche il sogno di costruire davvero un mondo diverso, dove tutte le esperienze precedenti della protagonista non erano riuscite ad arrivare. Ecco, una speranza che si fa concreta ogni giorno di più, per quanto sia quasi un'utopia, no? Pensare di poter attraverso una fabbrica ricostruire una realtà di giustizia sociale. Sembra un'utopia, però ogni volta quest'utopia si fa un pezzettino più concreta, quindi sì, sono sogni, ma sono sogni molto calati nella realtà. La storia giornalistica viene comunque ricostruita, anche se il livello è narrativo, ma viene un po' ricostruita. Lo dico con una battuta, è un po' come mia figlia che ha studiato I Promessi Sposi e poi mi ha detto: ma per capirli meglio posso leggere la versione fumettistica dei Promessi Paperi? Sì, assolutamente sì, perché te la metti in testa meglio. È un po', sono I Promessi Paperi della CKN, la fabbrica dei sogni.
È una famiglia allargata, come tu scrivi, una comunità che ora è chiamata a farsi intelligenza collettiva. Leggo un passaggio: per uscire dal calcolo solito con cui si chiudono le fabbriche, un ammortizzatore sociale che serve solo a coprire con soldi pubblici la fuga della multinazionale o del fondo finanziario, la nomina di un advisor che deve trovare una reindustrializzazione che però non arriverà mai, e piano piano l'avvertenza si spegne, i lavoratori si licenziano alla spicciolata, lo stabilimento si svuota e rimane uno scheletro industriale su cui avviare una speculazione edilizia. Per uscire da questo circolo vizioso c'è bisogno di convergere. Questo è il senso vero di una mobilitazione che sta andando avanti oltre la cronaca con i lavoratori, e grazie anche a un libro come questo, La fabbrica dei sogni, che ci permette di riattualizzare anche in una chiave di lettura diversa quella che è la mobilitazione dei lavoratori della GKN. Grazie a Valentina Baronti per essere stata con noi.
Grazie Valentina.
Grazie a voi.
As you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. You at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool, until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You dealt with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and
you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Telling you still, but let you must learn how to smile and to kill if you wanna be like all the folks on the hill. A working class hero is something to be. 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 Working class hero is something to be.
Le 9.17, restiamo in tema perché parliamo di Palazzina Laff, stiamo parlando del film d'esordio alla regia dell'attore Michele Riondino, che sarà ospite del cinema La Compagnia in occasione dell'anteprima toscana proprio del suo film d'esordio in sala, anche il collettivo lavoratori della GKN. Perché? Perché si parla di conflitto di classe, di mobbing, di sfruttamento, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, sono temi affrontati dalla pellicola che nel cast vede anche tra gli altri Elio Germano. Non lo perdete questa sera, lunedì 29 gennaio alle 20.30 alla Compagnia Palazzina Laff. Di che si tratta, diciamolo meglio con questa intervista che Chiara Brilli ha registrato con Michele Riondino.
Un film che lega fortissimamente la storia dell'Ilva di Taranto a quella che è la storia degli operai della GKN, a partire dalla coscienza dei propri diritti, però con un percorso inverso, perché nel suo film appunto si parla di una classe operaia che è stata deprivata e a sua volta si è privata di questa coscienza.
Ma diciamo che c'è stato un esperimento sociale a Taranto che è particolarmente riuscito. Nel corso di diversi decenni si è addormentata una classe operaia, nel senso che si è capito bene che costringendo i lavoratori a condizioni diciamo precarie e soprattutto mettendoli costantemente sotto minaccia, il lavoratore stesso tenderà ad accettare qualsiasi condizione pur di tenere quel posto di lavoro. Ed è esattamente la metafora e lo stesso discorso che viene fatto attraverso la strategia dei reparti lager, cioè per aggirare l'articolo 18 alcuni datori di lavoro, imprenditori nel corso degli anni, e questo e questa è stata una prassi che Alessandro Leogrande ha descritto benissimo. Dicevo, alcuni imprenditori erano indotti a costringere i lavoratori a stare in condizioni pessime per costringerli all'errore, per produrre quella giusta causa che poi li avrebbe fatti licenziare. Insomma, è il ricatto il tema del film, è il ricatto il tema che io vorrei portare all'attenzione di tutti, non solo dei tarantini.
Una storia che parte davvero da un suo percorso di ricostruzione, diciamo quasi giornalistica, poi naturalmente riposizionato nella chiave cinematografica, di una normalizzazione però di una realtà che era talmente drammatica che lei ha rappresentato e riraccontato come?
Ma io non volevo fare un film drammatico, cioè volevo raccontare una storia che nella sua natura è drammaticamente umiliante. E quando ho raccolto le testimonianze dei confinati, dei diretti interessati, cioè di chi ha subito questa forma di bossing, che poi non è mobbing ma è bossing, cioè un sistema di umiliazione perpetrato dalla dirigenza nei confronti di più lavoratori. E quando parlavo con loro, erano loro stessi che mi facevano, uno in particolare mi faceva riferimento, faceva molto riferimento a Fantozzi, cioè diceva: noi eravamo tanti Fantozzi. E quindi ho capito che la chiave giusta per raccontare questa storia poteva e doveva essere una chiave più grottesca, insomma far vivere queste esperienze a dei personaggi che poi possono essere ricordati come delle maschere, un po' come con Fantozzi.
Nell'incontro che si terrà con la proiezione, quindi anche con la discussione, lo scambio di opinioni rispetto a quello che sta succedendo sul territorio fiorentino toscano, diciamo, ma che ha cambiato la narrazione della classe operaia oggigiorno, una convergenza che si è spostata anche in mobilitazioni che vanno oltre il futuro dei 200 lavoratori della GKN. Gli stessi lavoratori hanno cambiato anche la narrazione della lotta, anche nelle modalità. Lei trova un filo di speranza nella riacquisizione, appunto, di una mobilitazione, di una lotta per rivendicare diritti che poi dovrebbero essere diritti che sono sanciti a livello costituzionale?
Guardi, io non conoscendo a fondo, diciamo, le dinamiche della GKN e vengo a Firenze proprio per sentire dalla voce del collettivo come si sta sviluppando, diciamo, questa vertenza, devo essere sincero, devo anche far notare delle grandissime differenze, cioè nel senso che noi abbiamo a Firenze un'azienda che viene forse occupata, adesso mi azzardo a usare dei termini, però appunto non conoscendo bene vengo lì per questo, però mi sembra che lì ci siano dei lavoratori che difendono oltre al proprio posto anche il proprio ruolo all'interno di un'azienda, anche a costo di rivoluzionare l'assetto di quell'azienda e di produrre qualcos'altro rispetto a quello che hanno prodotto fino a ieri. Invece noi a Taranto abbiamo una realtà molto diversa, cioè abbiamo delle istituzioni e degli organi sindacali che vogliono difendere a tutti i costi la produzione di un prodotto che la magistratura ha dichiarato non essere più possibile produrre, cioè quegli impianti producono morte, producono incidenti e non sono stati aggiornati alle nuove tecnologie, quindi non possono continuare a produrre. E invece abbiamo una classe operaia giù a Taranto che ancora vittima, diciamo, del cappio che i sindacati stessi hanno stretto al collo di questi lavoratori, perché i sindacati continuano a parlare di produzione d'acciaio, mentre noi a giù a Taranto dovremmo cominciare, con l'aiuto di un sindacato intelligente, a parlare di bonifiche. Il futuro di Taranto non è nell'acciaio, il futuro di Taranto è nelle bonifiche.
Le faccio un'ultima domanda che ha a che fare con l'ambito proprio culturale, il linguaggio della cultura per sostenere questo tipo di considerazioni. Dai lavoratori della GKN con loro è nato anche uno spettacolo, Il Capitale, che ha avuto anche un premio UBU. Ecco, quanto il linguaggio della cultura, dal teatro al cinema, può veramente arrivare alle coscienze del pubblico rispetto a queste tematiche?
Io credo tantissimo, soprattutto se si considera che l'opera artistica deve riflettere la realtà e deve far riflettere chi poi ne beneficia quando la osserva, la vive. Un'opera, l'arte è politica per questo. Io non lo so, guardi, io ho avuto una bellissima esperienza con questo film, perché essendo il tema dell'Ilva un tema divisivo molto spesso anche tra le varie associazioni di Taranto, in questa storia, quindi in questa storia simbolica appunto di 79 lavoratori che difendono le proprie competenze e che sono costretti a vivere in prigionia, diciamo, dentro questo manicomio, si è trovata una sorta di analisi collettiva, cioè nel senso ci si è ritrovati tutti all'interno di questa storia, e diciamo che in un momento particolare si sono abbattute anche le divisioni, ci si è ritrovati
dentro questa storia, ci si vede tutti quanti dentro quella palazzina, e considerare appunto la condizione di oggi come un'evoluzione del mobbing che è stato subito da quei lavoratori, insomma, ci rende una comunità più unita rispetto a qualche tempo fa.
Laff questa sera alle 20:30 alla Compagnia di Firenze con Michele Riondino, no, e tra l'altro c'è anche Roger Mea nel cast. Bella intervista anche per tornare a parlare veramente di certe tematiche che stanno, tra le altre cose, però rompendo, sono veramente tanto forti da riguardare la vita della maggioranza delle persone.
Mentre vediamo immagini dagli schermi della manifestazione che c'è davanti ai cancelli dell'Ilva da parte dei sindacati e non solo, mentre diamo notizie di cronaca su il tavolo in regione che ha visto una conferma da parte dell'azienda di non voler dare gli stipendi ai lavoratori e dunque la necessità richiamata dalla regione di ammortizzatori sociali all'interno di un contesto davvero kafkiano, se non avesse sulla pelle la vita appunto di 200 lavoratori e famiglie, ricordiamo 500 erano i lavoratori della GKN, ne sono rimasti in 200, come dicevamo, lo svuotamento non solo della fabbrica ma anche delle risorse umane. Sì, sarà un confronto interessantissimo a mio avviso, non solo la proiezione del film che parte da una storia vera che in pochi sapevano, la palazzina Laff, il nome del reparto delle acciaierie ex Ilva, dove venivano reclusi o condannati a stare in attesa un'ottantina di operatori che non hanno accettato di firmare una clausola contrattuale che li avrebbe demansionati a operai. Da lì parte appunto il film, ma anche il dibattito con gli operai della GKN. E insomma, potete riascoltare l'intervista sui nostri canali cross mediali, dunque anche sul nostro sito controradio.it. Michele Riondino.
Cabelli, grazie. La Newsline torna domattina poco dopo le 8.
E insieme a Raffaele Palumbo saremo dalle 8:40 su Controradio Web TV. Torniamo con Tutti al Voto, il nostro percorso verso le amministrative e le europee di giugno. Avremo il candidato della sinistra per la corsa a Firenze.
Per il momento è l'unico candidato della sinistra, è Dimitri Palagi, sostenuto, poi vi racconteremo nel dettaglio come e da chi, qual è l'interlocuzione con quello che sta accadendo intorno a Tommaso Montanari, insomma moltissimi i temi anche per domattina, ma la giornata qui al Controradio è appena iniziata, per cui restate con noi.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.